Un cordiale saluto a tutti voi amici di Claronda e benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Dagli studi della nostra radio parrocchiale vi salutano Bruno Mazzotti, Elia Facchetti e le librellule che poi scopriremo. Oggi, cari amici, state pronti perché facciamo un salto nel tempo, torniamo addirittura nel 1968 e torniamo nella vita di provincia di quel periodo, esattamente a Schio, ma un paese che potrebbe essere tranquillamente anche Chiari, perché le tematiche che fanno discutere a Schio sono le stesse che in quel periodo facevano discutere a Chiari: il lavoro, le partite, ricorderanno i nostri ascoltatori, noi avevamo il Kral e l'Uso. Poi fanno discutere i primi innamoramenti e anche le questioni politiche. C'è un periodo davvero interessante, quello del 1968. Allora scopriamo insieme il libro che oggi solleciterà la nostra voglia di libri. Lascio immediatamente il microfono a Adriana e Giuliana per la presentazione e la lettura. Buon ascolto a tutti.
Stefano Tomasoni è nato a Dolo, in provincia di Venezia, nel 1961, ma vive da sempre a Schio. Laureato in lettere moderne a Padova, è giornalista da 30 anni. Ha pubblicato alcuni libri di costume e di memorialistica, con case editrici vicentine. Avevo un cuore che ti amava tanto è il suo primo romanzo. Nel 1968 a Schio arrivano lontani gli echi dei moti studenteschi destinati a sconvolgere l'universo scolastico e sociale dei giovani di mezza Europa. Nel 1968 a Schio la preoccupazione principale è la salvezza della locale squadra di calcio in odore di retrocessione. Nel 1968 a Schio i piccoli bottegai si agitano e protestano contro l'apertura del nuovo supermercato destinato a travolgere le loro fiorenti attività. Nel 1968 a Schio i giovani democristiani si indignano per l'occupazione russa della Cecoslovacchia e i giovani comunisti filocinesi si indignano per l'indignazione democristiana. Nel 1968 a Schio due giovani liceali scoprono l'amore a dispetto dell'opposizione dei genitori. Nel 1968 a Schio calcio, supermercato, filocinesi, adolescenti innamorati incrociano i loro destini in modo del tutto casuale ed esplosivo, dando vita ad una rocambolesca vicenda che vedrà un Vespasiano assurgere agli onori della cronaca. Questo libro ha ricevuto il premio per la narrativa al concorso Microeditoria di Qualità nel 2012. Giovedì 11 aprile alle ore 21 presso il Museo della Città in Piazza Zanardelli a Chiari, nell'ambito della rassegna Un libro per piacere, si terrà un incontro con l'autore Stefano Tomasoni.
Domenica 11 febbraio 1968. Seduto sul gradone, sul quinto gradone della tribuna coperta, intabarrato in un giaccone di montone, Brennero Cantera si stava già pentendo di aver deciso di spendere il pomeriggio della festa allo stadio. Non aveva trovato niente di meglio. Era a Schio da meno di un mese, non conosceva nessuno. La domenica non sapeva cosa fare e sprecarla chiuso in casa gli pareva una cosa enormemente triste. Brennero Cantera era il direttore del supermercato Prim di Schio dall'inizio dell'anno. La direzione centrale della catena si era accorta degli straordinari risultati di vendite della piccola filiale nascosta a Chieti Scalo, che gli avevano affidato 3 anni prima, e gli aveva proposto l'incarico. Avrebbe accettato di andare al nord a dirigere il nuovo punto vendita che stava per essere aperto a Schio, una cittadina in provincia di Vicenza, piccola ma promettente. Ci pensasse, perché avrebbe dovuto staccarsi dagli affetti più cari, certo, ma uno stipendio aumentato del 30% e buone prospettive di carriera. Aveva accettato. A 33 anni suonati, scapolo e al momento senza legami sentimentali, ancora in casa con i genitori, aveva la possibilità di lasciare il market di Chieti Scalo per andare a dirigere il primo supermercato di una cittadina industriale del nord. Voleva dire abbandonare la vita familiare, gli amici di sempre e la sua città, ma se era necessario farlo per dare una sterzata a una vita che cominciava a diventare francamente monotona, era pronto a farlo. Si era sentito un pioniere e aveva visto davanti a sé una prateria vergine da riempire di pannolini Lines, fustini Dash, biscotti Colussi, Ovo Maltina e ogni altro ben di Dio. Il giorno prima, mentre prendeva un caffè all'Alpino, gli era caduto l'occhio sul manifesto che annunciava la partita tra lo Schio e il Rovereto. Perché no? Si era detto. Non aveva calcolato il freddo cane di quei giorni. Al quarto d'ora del primo tempo decise che non ce l'avrebbe mai fatta a resistere. All'intervallo se ne sarebbe andato. Magari al cinema. Si strinse nel montone, fregò le mani e batté i piedi a ritmo alternato per provare a scaldarsi. 2 gradoni più in basso, 5 metri sulla destra, un paio di teste si girarono a guardarlo. Per un momento Cantera ebbe la visione di un volto, candido, racchiuso dal bavero di un cappotto nero e da un elegante cappello di feltro scuro, con una decorazione a fiocco. Gli bastò quel secondo per registrare nel fondo della memoria uno sguardo che gli cambiò di colpo l'ordine delle priorità e dei pensieri. Rimase a guardare a lungo la figura dal cappotto nero e dal cappello di feltro, disinteressandosi completamente della partita. La posizione più alta gli impediva però di vedere il volto della ragazza. Rimase a fissarlo da dietro.
Diario di Giada, giovedì 22 febbraio 1968. Oggi Leo mi ha chiesto se sabato vado a vederlo giocare a pallacanestro. Me l'ha chiesto così, come fosse la cosa più naturale. Ma non era naturale. Non era per niente naturale, perché non me l'aveva mai chiesto prima. È successo tornando da scuola, un attimo prima di salutarci. Non so se ho fatto una bella figura. So che mi sono bloccata, forse con la bocca un po' aperta. Sono arrossita e forse lui se n'è accorto. Che sono arrossita, lo so, perché mi sono sentita il caldo in faccia. Lo sento sempre quando divento rossa. La scossa no, non l'avevo mai sentita così. Una cosa strana, partita dalla nuca e scesa giù per la colonna vertebrale. Va bene, Leo mi piace, credo che sia ora di ammetterlo. Non so esattamente da quando, anzi sì, lo so, ammetto anche questo. È dal 1° ottobre, dal primo giorno di scuola. La prima cosa che ho notato di lui è stato lo sguardo, non gli occhi, lo sguardo. Che è diverso, uno può avere 2 occhi bellissimi, azzurro intenso o verde smeraldo, ma avere uno sguardo strafottente è insopportabile. Leo ha gli occhi di un normalissimo marrone, ma lo sguardo è diretto e sincero. Adoro quando facciamo la strada insieme, tornando da scuola. Ci raccontiamo quello che è successo in classe. Lui allo scientifico, io al classico. Per fortuna i nostri due licei sono nello stesso palazzo. Leo sta al piano di sotto, io in quello di sopra, così riusciamo a vederci a ricreazione. A volte lui racconta della sua ultima partita di basket, dell'ultima canzone che gli è proprio piaciuta, e io gli parlo del libro che sto leggendo. Cose così. Diario di Giada, domenica 14 aprile 1968. Oggi pomeriggio io e Leo siamo andati per la prima volta al cinema insieme. Ci eravamo messi d'accordo ieri a scuola. Quando ho chiesto il permesso ai miei, mio padre ha fatto le solite storie. Non lo sopporto. Non c'è una volta che non faccia mille domande e non si metta in mezzo. È per il fatto che Leo viene da una famiglia di sinistra. Di questi tempi, con le proteste e le occupazioni delle scuole e delle università, per lui non c'è niente di peggio. Ma cosa importa a me? Leo non la segue la politica, non ci capisce niente e non gli interessa. Va bene, i suoi saranno comunisti. E allora? Suo fratello lo è di sicuro, perché una volta Leo mi ha detto che è proprio un fissato, fa parte di un gruppo di maoisti, che non so neanche che cosa voglia dire. Amici di Mao, quello della Cina. Ma perché dobbiamo andarci di mezzo noi se suo fratello ha certe idee per la testa? A mio padre non basta che Leo vada bene a scuola, che sia educato e non fumi e non si interessi di politica. Siccome i suoi sono di sinistra, tutto il resto conta poco. Non capisco come si possa essere così prevenuti. Credo che abbia ragione Leo quando dice che gli adulti sanno camminare soltanto sulla strada che hanno davanti. Non le vedono neanche le strade che si aprono ai lati. Sono noiosi e senza fantasia. Invecchiano, perché sono le loro idee a essere vecchie, non i corpi.
Domenica 26 maggio 1968. Il corrispondente del giornale di Vicenza finì di scrivere sul taccuino il tabellino della partita. Tra le note, insieme al tempo e agli spettatori, quel giorno ci sarebbe stata da segnalare anche la presenza della moglie dell'allenatore francese. Primo, perché era raro vederla allo stadio. Secondo, perché da sola illuminava la tribuna. Incorniciata in una camicetta a fiori ed esaltata da un jeans che le disegnava addosso curve canoviane, Louette Vidoux stava provocando in quel momento un surriscaldamento degli animi e dei corpi di parecchi spettatori, ben più del sole ancora forte e alto in cielo in quell'inizio di pomeriggio. L'allenatore era Marcel Vidoux, amico di vecchia data di Fedele Baratto, il presidente dell'associazione Calcio Schio. Quest'ultimo gli aveva scritto 6 mesi prima pregandolo di venire ad occuparsi della squadra, che stava attraversando un momento delicato, avendo deciso di puntare su giocatori giovani e probabilmente inesperti. Lui, come presidente, sentiva la responsabilità di garantire alla società, alla squadra e alla città un futuro all'altezza di 60 anni di tradizione calcistica. Confidando nell'amicizia che li univa da anni, la sua proposta era stata quella di nominarlo direttore tecnico della C Schio fino alla fine della stagione che era già in corso ed eventualmente nelle stagioni a venire. Marcel, che allora abitava a Strasburgo con la giovane moglie Louette, sposata pochi anni prima, interpretò la richiesta d'aiuto come la sfida più stimolante della sua carriera sportiva. «Che ne dici di andare in Italia ad aiutare un vecchio amico?» aveva detto a Louette dopo averci pensato a lungo. Louette non si era scomposta. Avevi già deciso dopo aver letto la lettera, Marcel. Hai solo aspettato a dirtelo e a dirmelo. Il giorno della partenza era arrivato in fretta e lui e la sua splendida e giovane moglie erano arrivati all'inizio dell'anno nella provincia veneta.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole.
Diario di Giada, sabato 13 luglio 1968. Mio padre è diventato impossibile, non lo sopporto. Oggi non c'è stato modo di convincerlo a farmi uscire con Leo. Volevamo solo andare alla sagra del quartiere, un paio di ore. Niente, ha detto che la sera non se ne parla di stare fuori, di sicuro non con quel tizio. Tizio, è così che adesso chiama Leo. Lo fa apposta per tenerlo a distanza e farmi capire che di lui non ne vuole proprio sapere. Mamma mi capisce di più. Nemmeno lei salta di gioia, d'accordo, ma le dispiace un po' il modo di fare di papà. Ci ha anche provato a farlo ragionare, ma non ci è riuscita. D'altra parte, non ho mai visto mio padre cambiare idea su qualcosa, tantomeno se ci sono di mezzo io. Io per lui ho sempre torto. Mio padre ogni volta ripete che tra tutti i compagni di scuola che conosco sono andata ad attaccarmi a quello più disastrato. Dice che dovrei avere amici che vengono da famiglie più normali, per bene. Perché, come dice Verga, nei Malavoglia, chi va con lo zoppo, entro l'anno zoppica.
Venerdì 23 agosto 1968. Il manifesto era stato affisso nei punti strategici della città già dalla mattina. Ecco la libertà comunista! Il titolo campeggiava in cima, tutto maiuscolo, grande, che lo si vedeva anche da 20 metri. Il resto sotto era stato steso in fretta e furia due giorni prima dal Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, appena 24 ore dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia. Il gruppo dei filocinesi era formato da una ventina di persone, non di più, che si erano costruiti la reputazione di comunisti duri e puri, extraparlamentari, maoisti convinti. Quella sera si erano riuniti per decidere il da farsi. Libero Scortegagna era il loro capo. A 29 anni suonati era fuori corso cronico all'università, scienze politiche a Padova, 10 esami in 5 anni, la Naia e altri 3 anni a far numero per non perdere i contatti. Ormai faceva quasi soltanto il cameriere al Gatto Randagio, una trattoria alternativa in una frazione vicina. Alto 1,90 m, barba corta, eschimo cachi ed eterno maglione rosso infeltrito d'inverno, maglietta colorata e pantaloni di tela lisa d'estate. Scortegagna aveva sempre un'aria furtiva, da topo preso con il formaggio in tasca. Bene, ecco allora cosa propongo. È evidente che non possiamo accettare le stronzate del manifesto dei giovani democristiani. Non possiamo lasciare che attacchino il comunismo, mettendo in ridicolo l'ideologia a causa della politica interventista dei compagni sovietici. La responsabilità di quello che sta succedendo a Praga è dell'aggressore, ma anche dell'aggredito, dei sovietici e dei cecoslovacchi. Hai ragione, Libero. Viva Mao! Abbasso i revisionisti, disse Tony Garbin, intervenendo come sempre per confermare quello che diceva il capo. E quindi che facciamo? Usciamo con un volantino nelle fabbriche? Chiese un altro. No, è una faccenda tra noi e questi democristiani di merda. Dobbiamo dare un segnale, fargli vedere che ci siamo e che non li lasciamo riempirsi la bocca con le loro menzogne. Ci vuole un'azione decisa. Domani sera ci sarà una riunione dei giovani DC nella sede del partito di Via Bologna. Propongo che due di noi arrivino sul posto senza farsi notare un po' prima che finisca la riunione e lascino una Molotov fuori dalla porta della sede. Gli facciamo prendere un cagotto che se lo ricorderanno per un pezzo e non si parlerà d'altro per una settimana. Faremo notizia anche a Vicenza. Tutti guardarono Libero con sorpresa. Una Molotov. «E se ci beccano?» chiese Garbin. «La porta della sede della DC è piuttosto all'interno rispetto alla strada e l'edificio è in un punto abbastanza esposto. A occhio e croce ci vorranno almeno una quindicina di secondi per mettersi al coperto e poter approfittare del buio per allontanarsi. Qualcuno potrebbe vederci». «Tony ha ragione. Per centrare la porta bisogna avvicinarsi parecchio», disse Johnny, il figlio del macellaio. «Sì, ma quella zona non è molto illuminata di notte. Impossibile che qualcuno possa vederci in faccia. Al massimo vedranno scappare via delle ombre», ribatté Libero. «Io ci vedo sempre un certo rischio», insistette Johnny. «Stiamo parlando di roba grossa, una Molotov. Non sarebbe meglio trovare una soluzione più sicura?» «È il Vespasiano lì vicino. Possiamo buttare la Molotov lì dentro e farlo saltare. L'effetto non sarebbe male lo stesso». Ci furono alcuni secondi di silenzio. «Non è una cattiva idea», disse alla fine Libero cantilenando. «Ma no, se mi è la stessa roba, scusami», intervenne Aldo Fontin, detto il Barba. «No, però è più sicuro. Basta passare tenendosi al coperto, lanciare nel punto meno esposto e correre via. Sì, 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 mi convince, è una buona soluzione. Risultato eclatante, rischio zero. D'accordo per il Vespasiano, l'azione va fatta domani sera», chiuse il discorso Libero. «E chi va? È meglio che io mi tenga fuori. I carabinieri mi stanno col fiato sul collo e il giorno dopo verranno subito a farmi domande. Devo avere un buon alibi. C'è qualcuno che si offre volontario?» «Mi», disse Dante Galvan.
Questo mondo mi
Avevo un cuore che ti amava tanto, dunque non soltanto il titolo di una bellissima canzone di Mino Reitano, ma il titolo di questo libro di Stefano Tomasoni. Ricordo agli ascoltatori che avremo la possibilità di incontrare questo autore giovedì 11 aprile presso il Museo della Città alle ore 21. Ci sarà un dialogo tra l'autore e Paolo Festa, che è il presidente dell'associazione L'Impronta. Ricordo quanto detto già in apertura da Adriana, che questo libro è stato segnalato, ha vinto il premio nella narrativa del concorso Microeditoria di Qualità nel 2012. Allora, cari amici ascoltatori, noi siamo lieti se abbiamo sollecitato la vostra voglia di libri e siamo sicuri che la settimana prossima sarete ancora sintonizzati sugli 89-800 MHz di Claronda per ascoltare una nuova presentazione di un altro libro e di un altro autore. Grazie Adriana, grazie Giuliana e grazie anche a voi. L'appuntamento, cari amici, è per la prossima settimana.